Benvenuti al Daily Digest di giovedì 23 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Smart Rings, il controllo della domotica Matter con un gesto delle dita. Apollonia d'Illiria, la città dove studiò Augusto tra greci e romani. Kaine, il sistema Linux italiano per le indagini di polizia digitale. La capacità di manipolazione degli oggetti tramite mani robotiche tattili. Norte Chico Caral è la civiltà senza guerra delle piramidi di pietra. Naya Naya, il cobra indiano, è la minaccia del suo veleno neurotossico. Harmonio S Next, il traguardo delle app native e le sfide aperte. L'amantide diavolo dei fiori è il mimetismo aggressivo letale. I pinguini imperatore è la fisica del calore condiviso nel branco. E la siccità del Mediterraneo è la desertificazione dei suoli agricoli. Iniziamo!
Smart Rings, il controllo della domotica Matter con un gesto delle dita. Immaginate di regolare la luminosità del lampadario ruotando leggermente il pollice contro l'indice, o di spegnere il forno con un doppio sfioramento delle dita. Gli anelli intelligenti di nuova generazione, basati sullo standard MARA, stanno trasformando questi microgesti in un nuovo linguaggio di controllo per la casa connessa. Sensori inerziali a 6 assi e microfoni a conduzione ossea permettono di comunicare direttamente con lampadine, termostati e serrature senza estrarre lo smartphone. I sensori inerziali a 6 assi e il riconoscimento dei microgesti. Il cuore tecnologico di uno Smart Ring è un chip grande quanto un granello di riso, chiamato IMU, Inertial Measurement Unit, che contiene un accelerometro a 3 assi e un giroscopio a 3 assi. L'accelerometro misura le accelerazioni lineari, cioè i movimenti su e giù, avanti e indietro, destra e sinistra. Il giroscopio, invece, misura le rotazioni attorno a questi assi, ovvero rollio, beccheggio e imbardata. Insieme, questi 6 flussi di dati permettono di ricostruire la traiettoria tridimensionale del dito che indossa l'anello con una precisione inferiore al millimetro. Per riconoscere un gesto specifico, come lo schiocco delle dita o la rotazione del pollice sull'indice, un algoritmo di intelligenza artificiale miniaturizzato analizza in tempo reale le forme d'onda generate dal movimento. Non si limita a misurare la velocità o l'ampiezza, ma confronta l'intera firma cinematica del gesto con un database di modelli preregistrati, utilizzando reti neurali ricorrenti che girano direttamente sul microcontrollore a bassissimo consumo dell'anello. Il protocollo Matter è la comunicación directa Thread BLE. Una volta che l'anello ha riconosciuto il gesto, deve comunicare il comando al dispositivo giusto senza passare dal cloud o da un hub ingombrante. Qui entra in gioco il protocollo Matter, lo standard di interoperabilità supportato da Apple, Google, Amazon e centinaia di produttori. Matter non è un nuovo segnale radio, ma un linguaggio di applicazione che viaggia sopra reti mesh a basso consumo come Thread e, per la configurazione iniziale, Bluetooth Low Energy. L'anello integra un chip Thread che lo rende un nodo della rete mesh domestica. Quando l'utente compie un gesto, l'anello non invia il comando a uno smartphone, ma lo trasmette direttamente al router di bordo Thread, che lo inoltra alla lampadina o al termostato compatibile. Questo meccanismo decentralizzato riduce la latenza a poche decine di millisecondi e funziona anche se la connessione internet è assente. L'utente può quindi alzare la temperatura del termostato con un gesto anche durante un blackout della fibra ottica, perché la rete locale Thread continua a funzionare alimentata dalle batterie tampone dei dispositivi. Il risparmio energetico è la ricarica wireless a induzione. Il problema più grande di un anello smart è la minuscola batteria. Non c'è spazio per accumulatori agli ioni di litio di grandi dimensioni, si usano batterie a film sottile flessibili con capacità di appena 20-30 mAh. Per durare una settimana, l'elettronica deve dormire il più possibile. Il sensore IMU rimane in modalità a bassa frequenza di campionamento, circa 25 Hz, sufficiente per rilevare che un gesto sta iniziando. Solo quando il segnale supera una certa soglia, il microcontrollore attiva la piena potenza di calcolo a 100 Hz e la radio Thread. Terminato il gesto, tutto si spegne in meno di un secondo. Anche la ricarica è ingegnosa. Non ci sono porte o connettori che rovinerebbero l'estetica del gioiello. L'anello si ricarica per induzione elettromagnetica appoggiandolo su un piccolo disco di ricarica AC modificato, con una bobina ricevente annegata nella resina interna dell'anello. Questa bobina è così sottile da essere trasparente ai raggi X e non altera la forma circolare dell'anello, mantenendo il comfort anche durante il sonno. Oltre la domotica, notifiche tattili e feedback aptico. L'anello non serve solo a dare comandi, ma anche a ricevere informazioni discrete. Un minuscolo motore a vibrazione lineare, simile a quelli usati negli smartphone ma largo appena 3 mm, può generare pattern tattili complessi. Un singolo impulso può significare nuovo messaggio, un doppio impulso, chiamata in arrivo, una vibrazione continua, allarme porta d'ingresso aperta. Poiché l'anello è a contatto diretto con la pelle, la sensibilità tattile è molto superiore a quella di uno smartwatch. L'utente può così ricevere notifiche silenziose senza disturbare chi gli sta accanto e senza guardare alcuno schermo. In futuro, l'integrazione con sensori di temperatura e fotopletismografia permetterà all'anello di monitorare parametri vitali e di comunicare con la domotica in modo automatico. Se la temperatura corporea sale, l'anello potrebbe ordinare al termostato di abbassare la temperatura della stanza senza che l'utente muova un dito. Questo è il vero potenziale degli Smart Ring: diventare l'interfaccia invisibile tra il corpo umano e l'ambiente digitale che lo circonda. L'anello intelligente Matter non è un semplice accessorio, ma un'estensione del sistema nervoso dell'utente che trasforma i gesti più naturali in comandi per la casa connessa del futuro. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1500 monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Apollonia d'Illiria, la città dove studiò Augusto tra Greci e Romani. Sulle colline che digradano verso il mare Adriatico, nell'odierna Albania, giacciono i resti di Apollonia d'Illiria, una città fondata da coloni greci nel 588 a.C. che divenne uno dei più importanti centri culturali dell'antichità. Il sito conserva un monumento degli agonoteti perfettamente conservato, un odeone per spettacoli musicali e una biblioteca che attrasse studenti da tutto il mondo romano. Qui il giovane Ottaviano, futuro imperatore Augusto, studiò retorica e filosofia prima di correre a Roma per reclamare l'eredità di Cesare. Il monumento degli agonoteti è l'architettura della Buleuterion. L'edificio più iconico di Apollonia è il monumento degli agonoteti, un piccolo tempio a forma di semicerchio con 6 colonne corinzie sulla facciata, costruito nel secondo secolo d.C. Il nome deriva dagli agonoteti, i magistrati incaricati di organizzare e finanziare i giochi pubblici e gli spettacoli teatrali. L'edificio non era un tempio religioso, ma una sede amministrativa e rappresentativa, una sorta di municipio antico. La sua particolarità architettonica è l'uso combinato dell'ordine corinzio con una pianta a esedra, cioè a nicchia semicircolare, che permetteva ai magistrati di sedere in cerchio attorno a un altare o a una statua. Le colonne, alte circa 6 metri, sono scolpite in un unico blocco di calcare locale e presentano capitelli con foglie di acanto di una finezza tale da rivaleggiare con i migliori esempi di Corinto. L'architrave soprastante porta un'iscrizione in greco che dedica l'edificio alla memoria del fratello del magistrato che lo finanziò. Questo monumento è giunto fino a noi praticamente intatto perché fu protetto dall'interramento naturale dopo l'abbandono della città, e rappresenta oggi uno degli esempi meglio conservati di architettura civile romana nei Balcani. L'Odeone è la vita musicale della colonia intellettuale. A pochi passi dal monumento degli Agonoteti si trova l'Odeone, un teatro coperto di dimensioni ridotte destinato a concerti musicali, gare di poesia e conferenze filosofiche. A differenza del teatro all'aperto, che poteva ospitare migliaia di spettatori, l'Odeone di Apollonia accoglieva circa 300 persone, creando un'intimità acustica perfetta per la lira e la declamazione. La struttura era sormontata da un tetto in legno a capriate, le cui basi in pietra sono ancora visibili. L'orchestra semicircolare era pavimentata con un mosaico geometrico bianco e nero, e le pareti erano rivestite di lastre di marmo per migliorare la riverberazione del suono. Questo edificio simboleggia il ruolo di Apollonia come centro di alta formazione. La città era famosa per la sua scuola di retorica, dove si studiavano Demostene e Platone. I giovani aristocratici romani vi venivano mandati a perfezionare il greco e l'arte oratoria prima di intraprendere la carriera politica a Roma. L'Odeone era quindi non solo un luogo di svago, ma un'aula universitaria dove la cultura ellenistica veniva trasmessa alla futura classe dirigente dell'impero. Il terremoto è l'insabbiamento del porto fluviale. La prosperità di Apollonia dipendeva dal suo porto, situato sul fiume Aus, che la collegava al mare aperto a circa 10 km di distanza. Le navi mercantili risalivano il fiume per caricare grano, olio d'oliva e i pregiati vini illirici. Tuttavia, nel IV secolo d.C., un potente terremoto modificò il corso del fiume e ne innalzò il letto con detriti alluvionali. Il porto iniziò a insabbiarsi rapidamente. Senza accesso al commercio marittimo, l'economia di Apollonia collassò. Le navi non potevano più raggiungere la città, e la popolazione iniziò a trasferirsi verso la vicina Valona, dove il porto era più profondo. Gli scavi hanno rivelato che l'antico letto del fiume è oggi interrato sotto diversi metri di limo e sabbia, e gli archeologi hanno trovato ancore anfore e attrezzature navali abbandonate sui moli. L'insabbiamento fu così rapido che alcune banchine vennero sepolte con le merci ancora in attesa di essere caricate. Questo disastro naturale segnò la fine di Apollonia come potenza commerciale, ma ironicamente conservò i suoi monumenti sotto una coltre protettiva di terra che li ha preservati per 2000 anni. Il soggiorno di Ottaviano è la chiamata al potere. La storia più celebre legata ad Apollonia è quella del giovane Gaio Ottavio, il futuro Augusto. Nel 44 a.C., il 18enne Ottavio si trovava in città per completare la sua formazione militare e retorica sotto la guida di Apollodoro di Pergamo. Fu qui che ricevette la notizia dell'assassinio di suo prozio Giulio Cesare. Mentre leggeva i testi di filosofia nella biblioteca di Apollonia, un messaggero gli consegnò una lettera che cambiava il suo destino. Ottavio dovette decidere se restare al sicuro in Illiria o tornare a Roma per rivendicare l'eredità politica e finanziaria di Cesare. Scelse di partire immediatamente, attraversando l'Adriatico con una nave veloce e sbarcando a Brindisi. Questo episodio è raccontato da Svetonio e Appiano e fa di Apollonia la culla dell'impero, il luogo dove il primo imperatore romano prese la decisione che avrebbe ridisegnato la storia del mondo. Ancora oggi, passeggiando tra le rovine della biblioteca e del ginnasio, si respira l'eco di quei giorni convulsi in cui un giovane studente si trasformò nell'uomo più potente dell'Occidente. Apollonia d'Illiria non è solo un sito archeologico, ma il punto di snodo tra due mondi e due epoche, dove la filosofia greca consegnò a Roma l'uomo che avrebbe fondato l'impero.
Se ascolti i Daily Digest durante gli spostamenti quotidiani in auto, il tempo vola. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Kaine è il sistema Linux italiano per le indagini di polizia digitale. Quando un computer viene sequestrato in un'indagine, il suo disco fisso non può essere acceso normalmente. Qualsiasi modifica dei metadati comprometterebbe le prove. Kaine, acronimo di Computer Aided Investigative Environment, è un sistema Linux Live sviluppato in Italia che si avvia da penna USB e monta ogni disco in sola lettura tramite un blocco software automatico. Nato dalla collaborazione tra università e forze dell'ordine, Kaine integra una suite di programmi per recuperare file cancellati, analizzare la memoria RAM e creare copie forensi bere-bit. Il blocco automatico in scrittura è la politica di write blocking. La caratteristica fondante di Kaine è la sua politica di write blocking applicata a livello di sistema operativo. In una normale distribuzione Linux, quando si collega un hard disk esterno o si monta una partizione interna, il sistema scrive automaticamente alcuni dati, aggiorna il journal del file system, registra l'ultimo accesso ai file, modifica i timestamp. Queste operazioni, apparentemente innocue, alterano irrimediabilmente la scena del crimine digitale. Kaine risolve il problema con un approccio radicale. All'avvio, uno script chiamato guilt imposta tutti i dispositivi a blocchi in modalità read-only a livello kernel. Il sistema intercetta ogni chiamata di sistema di scrittura diretta al disco e la blocca, restituendo un errore controllato all'applicazione che l'ha generata. Questo blocco non è solo software. Kaine è progettato per lavorare in sinergia con i write block hardware, dispositivi fisici che si interpongono tra il computer e il disco sequestrato, filtrando elettronicamente i comandi di scrittura. La combinazione di blocco hardware e software garantisce una catena di custodia inalterabile, un requisito fondamentale perché le prove digitali siano ammissibili in un tribunale italiano o internazionale. La suite di tool per il recupero di file è l'analisi della RAM. Una volta messo in sicurezza il disco, Kaine offre un arsenale di strumenti forensi preinstallati, ognuno specializzato in una fase dell'indagine. Photorec e Test Disk sono utilizzati per il file carving, cioè il recupero di file cancellati basandosi sulle firme esadecimali, anche se l'indice del file system è stato sovrascritto. I dati grezzi di una foto JPEG o di un documento PDF giacciono ancora nei settori del disco, e Photorec li scova riconoscendo la sequenza di byte iniziale, FF di 8FF. Per l'analisi della memoria volatile, Kaine Integra Volatility, un framework che analizza i dump della RAM catturati con Lime. Volatility può ricostruire la lista dei processi in esecuzione, le connessioni di rete aperte e persino le password in chiaro estraendole dai buffer di memoria di applicazioni come browser e client di posta. Per la timeline analysis, invece, il tool PLACE genera un file temporale unico che incrocia i log di sistema, i metadati dei file e le chiavi di registro di Windows, permettendo all'investigatore di ricostruire esattamente cosa è successo sul computer minuto per minuto. L'ambiente desktop mira all'interfaccia orientata all'investigatore. A differenza di altre distribuzioni forensi che presentano una linea di comando spartana, Kaine offre un ambiente desktop Mate pulito e strutturato per guidare l'investigatore. Sulla scrivania, una barra laterale organizza i tool in categorie logiche: acquisizione, analisi, recupero, report. Ogni categoria contiene lanciatori con icone chiare, affiancati da brevi descrizioni. Questa interfaccia è pensata per ridurre l'errore umano. L'investigatore, spesso un operatore di polizia con competenze informatiche ma non di programmazione, può seguire un flusso di lavoro guidato. Prima crea una copia forense con Gaimager, un'interfaccia grafica per il comando DD che calcola automaticamente l'hash SH256 del disco originale e della copia per certificarne l'integrità. Poi monta la copia in modalità virtuale con Mount Manager, e infine lancia l'analisi con Autopsy, un browser forense che indicizza automaticamente email, immagini e cronologia web in un'interfaccia simile a un gestore di file. Kaine è progettato con il principio della forensic readiness: l'ambiente deve adattarsi all'utente, non il contrario. La collaborazione accademica è il formato forense AFF4. Kaine non è solo un prodotto tecnico, ma il risultato di una collaborazione accademica tra l'Università di Modena e Reggio Emilia e i reparti di polizia postale italiani. Questa sinergia ha portato all'adozione di standard forensi aperti, come il formato AFF4, Advanced Forensic Format 4, un contenitore che racchiude l'immagine del disco, i metadati dell'acquisizione, la firma digitale dell'operatore e la catena di custodia in un unico file compresso e crittografato. A differenza del vecchio formato RAW, AFF4 permette di memorizzare anche la compressione dei settori vuoti e la deduplica, riducendo drasticamente lo spazio di archiviazione. Inoltre, ogni blocco di dati è protetto da un hash SH512 che consente di verificare in ogni momento che l'immagine non sia stata manomessa. Questo formato è stato presentato come standard in diversi congressi internazionali ed è oggi integrato nativamente in Kaine, rendendo la distribuzione italiana uno dei sistemi più avanzati al mondo per la conformità alle procedure forensi riconosciute a livello globale. Kaine è la dimostrazione che l'eccellenza italiana nel software libero può fornire alle forze dell'ordine strumenti forensi all'avanguardia, dove ogni bit è protetto, verificabile e processualmente inattaccabile. Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
La capacità di manipolazione degli oggetti tramite mani robotiche tattili. Lo sviluppo di mani bioniche dotate di sensori di pressione piezoelettrici consente agli androidi assistenziali di manipolare con assoluta precisione sia i pesanti utensili da cucina sia i fragili flaconi di medicinali, eguagliando la destrezza della mano umana. I tendini in dinima è la cinematica delle dita bioniche. La mano rappresenta lo strumento più straordinario ed evoluto del corpo umano, e replicarne la funzionalità all'interno di un'assistente robotica domestica richiede un'architettura meccanica miniaturizzata di altissima precisione. Le moderne mani bioniche integrano 5 dita indipendenti azionate da un sistema di tendini flessibili realizzati in fibra di dinima, un materiale caratterizzato da una resistenza alla trazione superiore a quella dell'acciaio ma privo di rigidità. Piccoli servomotori brushless posizionati all'interno dell'avambraccio tirano i tendini attraverso canali di scorrimento a basso attrito, permettendo alle dita di flettersi, estendersi e compiere movimenti complessi come la presa a pinza, la presa palmare o la manipolazione di piccoli oggetti sferici. La pelle tattile artificiale è il feedback di forza. La vera sfida ingegneristica non risiede nel movimento delle dita, ma nella capacità di percepire la consistenza e il peso dell'oggetto afferrato. I polpastrelli delle mani robotiche sono rivestiti da una matrice di sensori tattili piezoelettrici o capacitivi flessibili, capaci di misurare sia la forza normale che le forze di taglio generate durante lo scivolamento di una superficie. Questa pelle tattile artificiale invia un flusso costante di letture al controller locale, permettendo al software di comprendere all'istante se sta stringendo un solido manico di metallo, un fragile bicchiere di vetro sottile o una morbida fetta di pane, bloccando la forza prima di provocare danni. La versatilità nei compiti di cura domestica. Nelle applicazioni di assistenza pacifica rivolte agli anziani, questa destrezza si traduce nella possibilità di eseguire flussi di lavoro complessi e diversificati. L'automa femminile può afferrare in totale sicurezza una siringa da insulina, aprire un flacone di pillole svitando il tappo di sicurezza, porgere una tazza di tè caldo senza versarne una goccia o lavare i piatti con delicatezza. La mano bionica è inoltre in grado di operare sui dispositivi digitali dell'abitazione, interagendo con gli schermi touch di smartphone e tablet per assistere l'utente nelle comunicazioni quotidiane o monitorare i sistemi domotici, superando definitivamente i limiti operativi delle vecchie pinze meccaniche. La maestria nella manipolazione degli oggetti ottenuta tramite mani tattili bioniche conferisce agli androidi assistenziali una versatilità operativa assoluta, fondamentale per lo svolgimento autonomo delle mansioni domestiche. Sfruttando la sensibilità dei sensori artificiali, le mani sintetiche del futuro sapranno prendersi cura delle persone vulnerabili con la medesima accuratezza e dolcezza del personale medico specializzato.
Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com.
Norte Chico Caral è la civiltà senza guerra delle piramidi di pietra. Oltre 5.000 anni fa, mentre in Mesopotamia sorgevano le prime città-stato, sulla costa del Perù fioriva una civiltà monumentale che non conosceva la guerra. La cultura di Norte Chico, la più antica delle Americhe, costruì enormi piramidi a gradoni come la città sacra di Caral usando una tecnica ingegneristica unica. Pietre a secco contenute in sacchi di fibra vegetale chiamati shikras. Questa civiltà prosperò senza ceramica, senza metalli e senza eserciti, basando il suo potere sull'agricoltura del cotone e sul commercio marittimo. La tecnologia antisismica delle shikras è la costruzione a doppia parete. I costruttori di Caral affrontarono una sfida geologica che nessuna civiltà mesopotamica aveva dovuto considerare: i terremoti. La costa peruviana si trova in una delle zone sismicamente più attive del pianeta, lungo la zona di subduzione tra la placca di Nazca e quella sudamericana. Una piramide costruita con mattoni rigidi o pietre legate con malta fragile si sarebbe sbriciolata al primo sisma. La soluzione ingegneristica fu geniale e controintuitiva. Invece di legare le pietre, le lasciarono libere. Le shikras erano robusti sacchi realizzati intrecciando fibre di canna e giunco, riempiti con pietre di fiume di varie dimensioni. Questi sacchi venivano impilati a strati alternati, formando un nucleo elastico. Attorno a questo nucleo, i costruttori erigevano un muro di contenimento in pietre angolari più grandi, incastrate a secco senza malta. Durante una scossa sismica, il nucleo di shikras assorbeva l'energia deformandosi leggermente, mentre il muro esterno poteva oscillare senza collassare, per poi riassestarsi. Questa tecnica è così efficace che le piramidi di Caral, dopo 5 millenni e innumerevoli terremoti, conservano ancora la loro forma originaria. L'economia del cotone è la rete di scambio con la costa e la selva. La ricchezza di Caral non proveniva dall'oro o dalle armi, ma da una pianta che oggi associamo all'abbigliamento, il cotone. La valle del fiume Supe offriva condizioni ideali per la coltivazione irrigua del cotone a fibra lunga. Gli agricoltori di Norte Chico avevano costruito un sistema di canali che deviava le acque del fiume verso campi terrazzati, producendo enormi quantità di fibra vegetale. Questo cotone non veniva solo tessuto in abiti, ma diventava la merce di scambio più preziosa in una vasta rete commerciale che si estendeva per centinaia di chilometri. I mercanti di Caral scambiavano cotone e reti da pesca con le popolazioni della costa, ottenendo molluschi come lo spondylus, usati per gioielli rituali. Verso l'interno, scambiavano cotone con le popolazioni andine per ottenere legno di guarango, piume esotiche e piante allucinogene per i riti sciamanici. Non esisteva una moneta, ma un sistema di reciprocità asimmetrica. I capi villaggio distribuivano il cotone ai lavoratori durante le feste rituali, creando un legame di debito sociale che garantiva manodopera per le piramidi senza bisogno di coercizione militare. L'assenza di guerra è l'enigma della pace prolungata. Gli archeologi hanno scavato Caral per decenni cercando tracce di conflitti, mura difensive, armi, scheletri con traumi da combattimento, fortezze. Non hanno trovato nulla di tutto questo. Le piramidi sono aperte, senza cinte murarie. Gli insediamenti non sono posizionati su alture difensive. Le sepolture non mostrano segni di morte violenta. Questa assenza di guerra è sconcertante per una civiltà urbana complessa. La spiegazione più accreditata lega la pace alla geografia e all'economia. La valle di Supe è un'oasi relativamente isolata, circondata da deserti che fungevano da barriera naturale. Non c'erano risorse scarse da contendere. Il fiume forniva acqua, la terra era fertile, il mare offriva pesce. La densità di popolazione era gestibile. Inoltre, il potere dei governanti non si basava sul controllo territoriale, ma sul controllo ideologico e astronomico. I signori di Caral erano sacerdoti astronomi che legittimavano il loro ruolo prevedendo i solstizi e organizzando i lavori collettivi come atti di devozione, non come servitù militare. Questo esperimento sociale dimostra che la complessità urbana non richiede necessariamente la guerra come motore, ma può nascere dalla cooperazione rituale. I fuochi cerimoniali e l'astronomia calendariale. Sulla sommità di ogni piramide non c'erano palazzi reali, ma altari circolari con grandi fosse per il fuoco. I sacerdoti di Karal accendevano fuochi cerimoniali che erano visibili a grande distanza e che servivano come calendario pubblico. Allineamenti precisi tra le piramidi e le montagne circostanti permettevano di osservare il sorgere del sole nei giorni di equinozio e solstizio. Quando il sole sorgeva in un punto specifico dietro una cima sacra, i sacerdoti accendevano il fuoco e tutta la valle sapeva che era ora di seminare o di iniziare la costruzione di un nuovo tempio. Questi fuochi non erano semplici rituali, ma un sistema di comunicazione visiva che coordinava il lavoro di migliaia di persone senza bisogno di scrittura. La società di Norte Chico era tenuta insieme da un calendario di fuoco e da un'economia di fibra vegetale. Un modello di sviluppo sostenibile che oggi appare straordinariamente moderno nella sua semplicità pacifica. Karal e la civiltà di Norte Chico ci insegnano che le piramidi possono nascere non dalla frusta dei guerrieri, ma dalla fede condivisa e dal cotone, in un esperimento sociale che anticipa ideali di pace e sostenibilità.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1500 monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Naya Naya, il cobra indiano è la minaccia del suo veleno neurotossico. Il Naya Naya, noto come cobra indiano o cobra dagli occhiali, è il serpente più iconico del subcontinente indiano e uno dei Big Four, i quattro fidi responsabili del maggior numero di morsi fatali in India. Il suo cappuccio espandibile, decorato da un disegno che ricorda un paio di occhiali, si apre quando l'animale solleva le costole cervicali allungate, un avvertimento visivo ipnotico. Il suo veleno, una miscela di neurotossine e cardiotossine, blocca i segnali nervosi e può causare paralisi respiratoria in poche ore. L'anatomia del cappuccio è il meccanismo di sollevamento costale. Il cappuccio del cobra indiano non è una membrana di pelle floscia, ma una struttura biomeccanica sofisticata attivata da un gruppo di muscoli specializzati. Le prime 8 vertebre cervicali possiedono processi trasversali eccezionalmente lunghi e appiattiti, chiamati costole cervicali. A riposo, queste costole giacciono aderenti al corpo, ma quando il cobra si sente minacciato, i potenti muscoli levator costarum si contraggono in sincronia, sollevando le costole lateralmente fino a un angolo di quasi 90 gradi. La pelle elastica che le ricopre si tende formando una superficie piatta e ampia, che può raggiungere il doppio della larghezza normale del corpo. Il disegno a forma di occhiali sulla parte posteriore del cappuccio è creato da un preciso arrangiamento di scaglie pigmentate di nero e ocra, ed è perfettamente centrato. Questo pattern, visibile solo quando il cappuccio è aperto, serve come falso bersaglio. Un predatore attacca istintivamente gli occhi, ma colpisce il cappuccio vuoto, mentre la testa vera e le zanne restano pronte a contrattaccare. Inoltre, il cappuccio amplifica visivamente le dimensioni del serpente, un classico meccanismo di intimidazione che scoraggia molti aggressori senza bisogno di sprecare veleno. La composizione del veleno è il blocco della placca neuromuscolare. Il veleno del Naya Naya è un cocktail biochimico di devastante precisione. Il suo principale componente attivo è l'alfa-cobratossina, un polipeptide a 3 dita che si lega con un'affinità quasi irreversibile ai recettori nicotinici dell'acetilcolina situati sulla membrana postsinaptica delle giunzioni neuromuscolari. L'acetilcolina è il neurotrasmettitore che il nervo rilascia per ordinare al muscolo di contrarsi. La cobratossina, grande quanto la molecola giusta per incastrarsi nel recettore, ne occupa il sito attivo senza attivarlo, fungendo da antagonista competitivo. Il risultato è un blocco flaccido. Il nervo urla, contratti, ma il messaggio non arriva mai al muscolo, che rimane paralizzato. Il diaframma, il muscolo principale della respirazione, è uno dei primi a cedere, portando a morte per asfissia se non si interviene con la ventilazione assistita. Oltre alla neurotossina, il veleno contiene citotossine che distruggono le membrane cellulari localmente, causando necrosi dei tessuti attorno al morso e un dolore intensissimo. La dose letale per un uomo adulto è di circa 15-20 mg, ma un singolo morso può iniettarne fino a 150. Il ruolo culturale del cobra nella mitologia indiana è il rischio attuale. Il Naya Naya occupa un posto centrale nella cultura indiana da millenni. È associato al dio Shiva, che lo porta attorno al collo come simbolo di controllo sulla morte e sul tempo. Nella mitologia, i naga, serpenti divini, proteggono tesori e sorgenti. Ancora oggi, durante la festa di Nag Pankami, i devoti offrono latte e incenso ai cobra. Tuttavia, questa venerazione si scontra con una realtà drammatica: l'India registra ogni anno decine di migliaia di decessi per morso di serpente, e il Naya Naya è tra i principali responsabili. Il conflitto uomo-cobra è amplificato dall'espansione agricola. I cobra amano i campi di riso e canna da zucchero, dove trovano roditori in abbondanza. I contadini, spesso scalzi, vengono morsi durante il lavoro notturno. La distribuzione di antiveleno è ancora problematica nelle aree rurali, e molti morsi non vengono trattati in tempo. Mentre il serpente è protetto dalla legge indiana, la convivenza tra il simbolo sacro e la popolazione umana in crescita resta un delicato equilibrio tra rispetto ancestrale e pericolo quotidiano. La strategia difensiva è il falso attacco a bocca chiusa. Contrariamente alla credenza popolare, il cobra indiano non è aggressivo e preferisce la fuga. Quando è messo alle strette, esegue una sequenza di minaccia graduale. Prima solleva il terzo anteriore del corpo ed espande il cappuccio. Poi emette un forte sibilo, espellendo aria attraverso la glottide. Se l'intruso persiste, il cobra effettua dei falsi attacchi a bocca chiusa, colpendo con il muso senza estroflettere le zanne. Solo se afferrato o calpestato, morde iniettando veleno. Questa escalation progressiva mostra un serpente che valuta il costo energetico del veleno, una risorsa preziosa che preferisce risparmiare per cacciare. Le zanne, fisse e corte rispetto alle vipere, sono posizionate anteriormente e inoculano il veleno attraverso un canale interno. A differenza di altri elapidi, il Naya Naya può spruzzare veleno solo in casi estremi, ma la sua mira non è precisa come quella dei cobra sputatori africani. Il suo meccanismo di difesa principale resta il morso diretto, rapido e preciso. Il Naya Naya cammina su un filo sottile tra la venerazione millenaria e la paura istintiva, un simbolo vivente della complessa relazione tra l'uomo e il mondo selvatico del subcontinente indiano. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Armonio S Next, il traguardo delle 10.000 app native e le sfide aperte. Huawei ha annunciato di aver superato la soglia critica delle 10.000 applicazioni native nel suo store Armonio S Next. Un traguardo simbolico che segna la maturità dell'ecosistema proprietario cinese. Questo risultato rappresenta un passo decisivo verso l'indipendenza totale da Android, con software bancari, piattaforme di pagamento come Alipay, videogiochi e app di messaggistica riscritti per il nuovo microkernel Onmeng. Tuttavia, la sfida ora si sposta sulla cosiddetta coda lunga, ovvero le decine di migliaia di applicazioni minori e di nicchia. Il kit di sviluppo ArcTS è la migrazione del software finanziario. Il superamento delle 10.000 applicazioni non è stato raggiunto con un semplice emulatore Android, ma richiedendo agli sviluppatori di riscrivere il codice sorgente nel nuovo linguaggio dichiarativo ArcTS, un superset di TypeScript sviluppato appositamente per HarmonyOS. Questo linguaggio è ottimizzato per le ability atomiche, un paradigma di programmazione che suddivide le app in moduli funzionali indipendenti attivabili senza installazione completa. Per attirare gli sviluppatori, Huawei ha investito miliardi in un programma chiamato Onmeng Ecosystem Incentive, offrendo contributi economici diretti, accesso prioritario alle Application Programming Interface di sistema e supporto tecnico dedicato. Le banche cinesi sono state tra le prime ad aderire. L'app di China Construction Bank su HarmonyOS Next non è più una WebView wrapper, ma un'applicazione nativa che interagisce direttamente con il sensore biometrico e il chip di sicurezza Kirin per l'autenticazione dei pagamenti, con un incremento di velocità di avvio del 40% rispetto alla versione Android. Anche le piattaforme di e-commerce come JD.com e Pinduoduo hanno rilasciato versioni native, sfruttando le Application Programming Interface di notifica distribuita che permettono di visualizzare lo stato di un ordine su qualsiasi dispositivo dell'ecosistema, dal telefono al tablet, senza scrivere codice duplicato. Le difficoltà delle long tail apps è il problema della coda lunga. Raggiungere le 10.000 app più popolari è un risultato notevole, ma un ecosistema maturo come Android o iOS ne contiene oltre 3 milioni. La vera sfida per HarmonyOS Next sono le cosiddette long tail apps, ovvero le applicazioni di nicchia, il gestionale per un piccolo negozio di animali, l'app del condominio per la prenotazione della lavanderia, il software di contabilità per uno studio di commercialisti, la piattaforma di telemedicina di una clinica locale. Queste app, sviluppate da piccole aziende o singoli programmatori, non hanno le risorse economiche per mantenere due code base separate. Molte di esse sopravvivono grazie al codice legacy Android scritto anni fa e mai più toccato. Per loro, riscrivere tutto in ArcTS è un costo insostenibile. Huawei ha risposto con un tool di traduzione automatica assistita da intelligenza artificiale, chiamato Transmogrifier, che converte il codice Kotlin Java in ArcTS con una percentuale di successo dichiarata dell'80%. Tuttavia, Il restante 20% richiede interventi manuali su librerie grafiche e permessi di sistema, creando un collo di bottiglia che rallenta la migrazione. Senza queste app di nicchia, molti utenti cinesi troveranno ancora necessario tenere un secondo telefono Android per coprire tutte le esigenze quotidiane. La stabilità delle Application Programming Interface e i bug di compatibilità segnalati. Un altro ostacolo segnalato dalla comunità di sviluppatori è la rapida evoluzione delle Application Programming Interface di HarmonyOS Next. Poiché il sistema operativo è in fase di sviluppo attivo, ogni aggiornamento trimestrale introduce modifiche sostanziali alle interfacce di programmazione. Un'app bancaria compilata per la versione 4.0 potrebbe non funzionare correttamente sulla 4.1 senza modifiche. Questo costringe gli sviluppatori a cicli di test continui e a rilasciare patch frequenti. Sui forum tecnici cinesi, alcuni programmatori hanno segnalato bug critici nella gestione della memoria e crash imprevisti delle ability in background. La politica di Huawei è di correggere questi bug entro 48 ore con hotfix distribuiti direttamente via OTA, ma per le app finanziarie e sanitarie, dove la stabilità è vitale, questa instabilità percepita rappresenta un freno. Il problema è amplificato dalla mancanza di documentazione completa in inglese, dato che la maggior parte delle risorse tecniche sono disponibili solo in cinese, isolando ulteriormente gli sviluppatori internazionali che potrebbero voler entrare nell'ecosistema. L'espansione oltre la Cina è il mercato dei dispositivi IoT. Pur essendo il mercato cinese la priorità, Huawei guarda già all'espansione internazionale di HarmonyOS Next attraverso i dispositivi dell'Internet delle cose, non attraverso i telefoni. L'azienda sta puntando sull'integrazione nativa con auto elettriche ITO, smartwatch, TV e elettrodomestici. In questo ambito, la coda lunga dell'app non è un problema. Un frigorifero non ha bisogno dell'app del condominio. Ciò che serve è un sistema operativo leggero, sicuro e capace di far comunicare dispositivi diversi senza soluzione di continuità. HarmonyOS Next, con la sua architettura a microkernel e le ability atomiche, è tecnicamente superiore ad Android per questo scopo. Se Huawei riuscisse a convincere i produttori europei di elettrodomestici ad adottare HarmonyOS Next come piattaforma IoT, potrebbe aggirare il problema dello scetticismo sui telefoni e costruire un ecosistema parallelo fatto di oggetti, dove la mancanza di app mobili è irrilevante perché l'interazione avviene tramite comandi vocali, gesture e automazioni. Questa strategia ha due binari, telefoni in Cina e IoT nel mondo, potrebbe essere la chiave per la sopravvivenza globale del sistema operativo di Huawei. Il traguardo delle 10.000 app native è una vittoria simbolica per HarmonyOS Next, ma la vera partita si gioca ora sulla capacità di convincere la miriade di piccoli sviluppatori che questo ecosistema è stabile, redditizio e aperto al mondo.
L'innovazione non dorme mai, e nemmeno noi. Avanti con la prossima notizia su microsmeta.com. L'amantide diavolo dei fiori è il mimetismo aggressivo letale. L'idolo mantis diabolica, nota come mantide diavolo dei fiori, è una delle più grandi e spettacolari mantidi del pianeta. Vive nelle foreste dell'Africa orientale e utilizza un mimetismo aggressivo strabiliante. Le sue zampe e il pronoto si espandono in strutture che imitano fedelmente i petali di un fiore. Mentre la mantide foglia si nasconde dai predatori, la mantide diavolo fa il contrario, si esibisce per attrarre ignari insetti impollinatori che, avvicinandosi, vengono catturati da raptor fulminei. La morfologia delle zampe raptatorie è del pronoto espanso. Per diventare un fiore ambulante, la mantide diavolo ha sviluppato modifiche anatomiche estreme che vanno ben oltre una semplice colorazione. Il suo pronoto, la placca che copre il torace, non è una superficie piatta ma un elaborato scudo tridimensionale con lobi laterali che si incurvano verso l'esterno proprio come i sepali di una corolla. Le zampe anteriori raptatorie, quelle che usa per afferrare, sono allargate in espansioni fogliari con margini seghettati e una tessitura superficiale ricca di microscanalature che riflettono la luce in modo diffuso, simulando la superficie vellutata di un petalo. Le zampe medie e posteriori, invece, sono provviste di lobi laterali piatti che pendono verso il basso come petali maturi. La colorazione di base è un verde brillante o un rosa tenue a seconda dell'ambiente, ma il dettaglio più impressionante è la presenza di macchie scure e bande concentriche che riproducono le guide nettarifere, quei segnali visivi che i fiori veri utilizzano per indicare agli insetti impollinatori dove si trova il nettare. In questo modo la mantide non solo sembra un fiore, ma segnala attivamente «qui c'è cibo», utilizzando il linguaggio visivo delle piante per attirare le sue prede. Il comportamento di minaccia e il display deimatico. L'idolo mantis diabolica non è solo un predatore, ma anche una potenziale preda per uccelli e rettili. Quando si sente minacciata, abbandona completamente il travestimento floreale e mette in scena uno dei display deimatici più teatrali del regno animale. Solleva il corpo in posizione verticale, allarga le zampe anteriori e spalanca le ali anteriori, che sono di un rosso acceso con macchie nere e bianche. Contemporaneamente, ruota l'addome per mostrare le fasce colorate laterali e inizia a oscillare ritmicamente. Questo comportamento viene chiamato startle display e ha lo scopo di spaventare l'aggressore. Il contrasto improvviso tra il travestimento floreale verde rosato e l'esplosione di rosso e nero è così violento dal punto di vista visivo che anche un uccello esperto può esitare per qualche istante, dando alla mantide il tempo di fuggire o di sferrare un colpo difensivo con le zampe raptatorie spinose. Questo comportamento è innato e si manifesta perfettamente già negli stadi giovanili di ninfa, dimostrando quanto sia radicato nel programma genetico della specie. La strategia di caccia ad appostamento è la dieta specialistica. A differenza di altre mantidi che cacciano attivamente, l'idolomantis diabolica è una predatrice d'appostamento. Sceglie un ramo o uno stelo fiorito e vi rimane immobile per ore, con le zampe anteriori ripiegate in posizione di preghiera. La sua immobilità è così assoluta che piccoli ragni e formiche possono camminarci sopra senza accorgersi di nulla. L'obiettivo sono gli insetti impollinatori di medie e grandi dimensioni, farfalle, bombi e mosche sirfidi. Quando una preda si posa sul fiore, la mantide scatta con un movimento che dura meno di un decimo di secondo. Le zampe raptatorie sono dotate di una doppia fila di spine tibiali e femorali che si incastrano come un cuscinetto a sfere, formando una trappola a scatto dalla presa inescapabile. La forza di chiusura è tale che una volta agganciata, la preda non può più liberarsi. La mantide inizia immediatamente a nutrirsi dalla testa, consumando prima i muscoli del volo e poi l'addome, in modo che l'insetto smetta di dibattersi il prima possibile. Questa efficienza predatoria rende la mantide diavolo uno dei vertici della catena alimentare degli artropodi nel sottobosco africano. L'idolomantis diabolica è un capolavoro di inganno evolutivo, un fiore assassino che capovolge la relazione tra pianta e impollinatore per dominare la sua nicchia ecologica. La tecnologia è un ponte verso l'infinito. Attraversiamolo insieme verso il prossimo tema su microsmeta.com.
I pinguini imperatore è la fisica del calore condiviso nel branco. Nel cuore dell'inverno antartico, con temperature che scendono a meno 50 gradi e 20 a 150 km h, i maschi di pinguino imperatore affrontano due mesi di buio totale per incubare le uova. La loro sopravvivenza è affidata a un comportamento sociale chiamato hoodling. Migliaia di pinguini si stringono in un unico branco compatto, formando cerchi concentrici in cui gli individui si scaldano a vicenda e si alternano con una rotazione lenta e continua. Questa strategia riduce la dispersione di calore del 50% e rappresenta una delle più straordinarie forme di cooperazione animale. La termodinamica del gruppo è la riduzione della superficie esposta. Dal punto di vista fisico, un pinguino imperatore da solo perde calore in modo rapidissimo perché la sua superficie corporea, circa mezzo metro quadrato, è esposta direttamente al vento gelido. Quando migliaia di pinguini si stringono assieme, le superfici laterali dei corpi non disperdono più calore verso l'atmosfera, ma lo scambiano con il corpo adiacente, che si trova a una temperatura simile. L'unica superficie che continua a disperdere calore è quella superiore, cioè il dorso degli individui, che è molto più ridotta. In pratica, il branco si comporta termicamente come un unico organismo gigante con una superficie complessiva enormemente inferiore alla somma delle superfici individuali. Misurazioni termografiche hanno mostrato che la temperatura al centro di un huddle può raggiungere i 37 gradi, quasi la temperatura corporea interna, mentre sul bordo esterno scende a 10 gradi sotto zero. La zona di transizione, dove la temperatura cambia, è incredibilmente sottile. In soli 20 centimetri si passa dal calore centrale al freddo polare. La turnazione dinamica è il movimento a onde di densità. Il segreto dell'equità termica nell'huddle è la turnazione dinamica, un movimento continuo che gli scienziati hanno paragonato a un'onda di densità in un fluido. I pinguini posizionati sul bordo esterno, esposti al vento, non restano lì a congelare per ore. Dopo un certo tempo, che può variare da 30 minuti a un'ora, compiono piccoli passi laterali che innescano una riorganizzazione a catena. L'intero branco si muove in modo coordinato, non perché ci sia un leader, ma perché ogni individuo segue regole semplicissime. Se senti troppo freddo, fai un passo verso il centro. Se senti troppo caldo, fai un passo verso l'esterno. Questo comportamento auto-organizzato crea un flusso continuo che porta gradualmente i pinguini del bordo a raggiungere il nucleo caldo, mentre quelli del centro, ormai surriscaldati, si spostano volontariamente verso la periferia. Le simulazioni matematiche hanno dimostrato che bastano pochi centimetri di movimento ogni minuto per garantire che tutti gli individui trascorrano tempi simili nelle zone fredde e in quelle calde, massimizzando la sopravvivenza collettiva. Il piumaggio è la protezione dell'uovo nella tasca incubatrice. Mentre partecipa a Ludol, ogni maschio di pinguino imperatore sta compiendo un'impresa di equilibrio incredibile. Tiene in equilibrio un uovo di circa 500 grammi sulla punta delle zampe, coperto da una piega di pelle addominale riccamente vascolarizzata chiamata tasca incubatrice. L'uovo non tocca mai il ghiaccio. Se cadesse, si congelerebbe in pochi secondi e l'embrione morirebbe. Il maschio deve quindi muoversi nell'uddol con passi lentissimi, mantenendo l'uovo sollevato. Per nutrirsi, i maschi non mangiano per tutto il periodo di incubazione, fino a 65 giorni, sopravvivendo esclusivamente grazie alle riserve di grasso accumulate durante l'estate. Possono perdere fino al 45% del loro peso corporeo. Alla schiusa, il pulcino si rifugia nella tasca incubatrice del padre, che lo nutre con una sostanza lattiginosa secreta dall'esofago, una sorta di latte di pinguino ricco di proteine, in attesa che la femmina ritorni dal mare con lo stomaco pieno di pesce rigurgitato per il piccolo. Il ruolo dell'infrasuono nel riconoscimento individuale. In una colonia di migliaia di individui identici, trovare il proprio partner o il proprio pulcino sembra impossibile. I pinguini imperatore risolvono questo problema usando un sistema di chiamate individuali a due bande di frequenza. Ogni pinguino emette un richiamo complesso che contiene due componenti armoniche simultanee, una a frequenza udibile e una a infrasuono. La combinazione di queste due frequenze crea un'impronta vocale unica, come un codice a barre sonoro. Quando una femmina torna dal mare dopo due mesi, cammina attraverso la colonia emettendo il suo richiamo e ascoltando le risposte. Il maschio, riconoscendo la specifica combinazione di frequenze della partner, risponde alzando la testa e chiamando a sua volta. I due si dirigono l'uno verso l'altra seguendo il suono, in un duetto che può durare diversi minuti. Questo sistema di riconoscimento acustico è così preciso che funziona anche nel frastuono di una colonia con migliaia di pinguini che chiamano contemporaneamente, grazie alla capacità del cervello del pinguino di filtrare le frequenze irrilevanti e concentrarsi solo sulla firma sonora del partner. L'udling dei pinguini imperatore è una lezione di fisica sociale. Dimostra come la cooperazione spontanea possa trasformare un ambiente letale in un'incubatrice collettiva capace di generare la vita nel buio polare.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
La siccità del Mediterraneo e la desertificazione dei suoli agricoli. L'Europa meridionale sta affrontando una siccità sistemica senza precedenti, alimentata dall'espansione persistente dell'anticiclone subtropicale africano. I suoli agricoli di Sicilia, Puglia e Andalusia si stanno sgretolando. I raccolti di grano e olivo sono crollati fino al 40% e le falde idriche costiere vengono contaminate dall'acqua salata marina che penetra nell'entroterra. Questo fenomeno, chiamato cuneo salino, rischia di rendere sterili in modo permanente vaste aree coltivabili, innescando una desertificazione non più reversibile. L'anticiclone africano è il blocco delle perturbazioni atlantiche. La causa meteorologica primaria della siccità mediterranea è l'espansione verso nord dell'anticiclone subtropicale africano, spesso chiamato con il nome mediatico di Caronte o Cerebus. Normalmente, durante l'estate, l'alta pressione delle Azzorre si posiziona sull'Atlantico e lascia passare correnti umide che portano temporali sul Mediterraneo. Negli ultimi anni, il riscaldamento della superficie del Sahara ha reso l'anticiclone africano più potente e persistente, spingendolo a latitudini anomale, fino all'Europa centrale. Questa cupola di aria calda in quota, con pressioni al suolo superiori a 1020 ettopascal, agisce come un muro invisibile che devia le perturbazioni atlantiche verso la Scandinavia o l'Islanda. Il risultato è un blocco atmosferico che può durare settimane o mesi, con temperature al suolo che superano i 40 gradi e precipitazioni ridotte a zero. Le simulazioni climatiche indicano che questo pattern, una volta eccezionale, sta diventando la norma estiva del nuovo clima mediterraneo, con una riduzione stimata delle piogge del 20-30% entro il 2050. Il cuneo salino è l'intrusione marina nelle falde costiere. Il processo più irreversibile legato alla siccità è la salinizzazione delle falde idriche costiere. In condizioni normali, l'acqua dolce sotterranea fluisce lentamente verso il mare, creando una barriera di pressione idrostatica che impedisce all'acqua salata, più densa, di penetrare nel sottosuolo. Quando la siccità prolungata prosciuga le falde, la pressione dell'acqua dolce cala drasticamente. L'acqua di mare, spinta dalla sua maggiore densità, avanza sottoterra a forma di cuneo, infiltrandosi per chilometri nell'entroterra e raggiungendo i pozzi di irrigazione. Una volta che una falda diventa salata, l'acqua non è più utilizzabile per l'agricoltura, perché il sale brucia le radici delle piante e degrada la struttura del terreno. In regioni come il Tavoliere delle Puglie o la pianura di Catania, le misurazioni dei pozzi hanno rilevato concentrazioni di cloruro di sodio superiori a 3 grammi per litro. 10 volte il limite di tolleranza per gli agrumeti. L'unico modo per fermare il cuneo salino sarebbe ridurre il prelievo idrico e permettere alle piogge di ricaricare le falde. Ma con l'attuale deficit pluviometrico, questo processo naturale non avviene più. Il collasso dei raccolti di cereali e olivo è la perdita di suolo fertile. La siccità non sta solo riducendo la produzione agricola, sta distruggendo il suolo stesso. In Sicilia, la produzione di grano duro è crollata del 40% nel 2024, con punte del 70% nelle province di Enna e Caltanissetta. Le spighe, prive di acqua durante la fase di maturazione, producono chicchi vuoti e farinosi. Gli ulivi secolari della Puglia, già stressati dalla xylella, stanno morendo per mancanza d'acqua, le foglie si accartocciano, i frutti si mummificano sui rami e gli alberi, indeboliti, vengono attaccati da funghi opportunisti. Ma il danno più grave è l'erosione del suolo. La terra arida, priva di copertura vegetale e di umidità, si trasforma in polvere che il vento solleva e trasporta via. Si stima che ogni anno il Sud Italia perda fino a 30 tonnellate di suolo fertile per ettaro a causa dell'erosione eolica e delle piogge improvvise che seguono i periodi di siccità. Piogge che non vengono assorbite dal terreno indurito e scorrono via in superficie. Questo processo, chiamato desertificazione, non è reversibile su scala umana. Per formare un centimetro di suolo fertile ci vogliono centinaia di anni. Le strategie di adattamento, agricoltura secca e desalinizzazione. Di fronte a questa crisi, agricoltori e governi stanno sperimentando strategie di adattamento. In Andalusia, si stanno diffondendo serre idroponiche fuori suolo, dove le piante crescono in soluzioni nutritive con un consumo d'acqua inferiore del 90%. In Sicilia, si riscoprono antiche varietà di grano come la tumminia, che ha radici profonde fino a 2 metri e sopravvive con meno di 300 mm di pioggia annui. Tuttavia, la misura più discussa è la costruzione di dissalatori. La Spagna, leader europeo nella dissalazione, produce già oltre 5 milioni di metri cubi di acqua potabile al giorno. L'Italia sta progettando impianti in Puglia e Sicilia, ma i costi energetici sono enormi e l'acqua dissalata è troppo costosa per l'agricoltura estensiva. La vera sfida è quindi culturale. Accettare che il clima del Mediterraneo sta cambiando in modo definitivo. È che non si può più coltivare con le stesse piante e le stesse tecniche del passato. Bisognerà scegliere colture resistenti al caldo e al sale, come il sorgo o il fico d'India, e ripensare l'uso del suolo in un'ottica di sopravvivenza a lungo termine. Il Mediterraneo non sta diventando un deserto per caso, ma per un preciso meccanismo fisico che lega il riscaldamento globale alla fame d'acqua del suolo. L'adattamento non è un'opzione, ma l'unica via per salvare ciò che resta di una terra fertile che fu culla di civiltà.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!